Cari ascoltatori, Radio Missione ha pensato di offrirvi in questo periodo di avvento un percorso tra le immagini che raffigurano Maria come madre del bambin Gesù, così come compaiono sui muri delle nostre chiese, cappelle, cortili, nostri nel senso di luoghi del Varesotto. Raffaella Bardelli, che è qui con me, ed io, Annalisa Motta, vi racconteremo con le parole, le figure e i colori di queste rappresentazioni, che è una bella sfida, perché far gustare un dipinto con le orecchie invece che con gli occhi, insomma, è proprio una bella sfida. Però poi vi daremo anche le indicazioni per andare a vedere sul vivo, cioè sul posto, questi capolavori. Raffaella è docente di storia dell'arte nelle scuole superiori di Varese e ci aiuterà a leggere nel modo migliore queste immagini. Allora, Raffaella, cosa hai scelto come primo dipinto che raffigura la Natività di Maria?
Ho scelto di presentarvi la Natività dipinta all'interno dell'abside della chiesa di Santa Maria Foris Portas di Castelseprio. È una Natività risalente al X secolo ed è caratterizzata dalla presenza della Madonna sdraiata su un ampio giaciglio, quasi, passatemi il termine, un grande cuscino. Di fronte a lei c'è una levatrice, e la stessa levatrice è riprodotta ai suoi piedi mentre sta lavando insieme ad una compagna il piccolo Gesù. In disparte invece troviamo la figura di San Giuseppe, e al di là delle rocce, degli animali, evidentemente di pastori che stanno ricevendo dall'angelo l'annuncio della nascita di Cristo.
Ecco, è un affresco in parte rovinato, con dei colori abbastanza tenui, un po' persi, però esprime, a mio parere, proprio una grande dolcezza. A me la cosa che ha stupito, e ti chiedo come mai, è che la Madonna che noi siamo abituati a vedere inginocchiata davanti alla mangiatoia oppure nei nostri presepi, no? La Madonnina statuina è sempre in ginocchio, qua invece è sdraiata. Ma come mai?
Perché in questo affresco troviamo un rimando molto evidente all'arte bizantina. Nell'arte bizantina spesso la rappresentazione della Madonna è proprio così, la Madonna è sdraiata, affaticata dopo il parto, e questo perché si voleva evidenziare la fatica che la Madonna aveva dovuto affrontare appunto per far nascere Gesù, vero Dio ma anche vero uomo, quindi nato appunto dalla fatica di una donna, dal parto naturale di una donna. Per cui qui abbiamo proprio una rappresentazione che richiama appunto l'iconografia orientale, che era l'iconografia di riferimento per la chiesa di quell'epoca.
Ecco, quindi tu dici è un modo perché tutte le mamme si sentissero più vicini alla Madonna, che chiaramente subito certo. Dopo aver partorito una non si riesce a mettere in ginocchio, ma è lì un po', diciamo, ecco, sì, giustamente hai detto, un po' affaticata. Poi abbiamo invece sotto la rappresentazione di questa Madonna sdraiata su quello che tu dici un cuscinone bianco, due figurine che si intravedono, però si capisce che c'è una donna che ha tra le mani un bambino. Ecco, e questo immagino che sarà Gesù bambino.
Sì, esatto. Sono le figure di due levatrici. Le levatrici non sono citate nei Vangeli canonici. Ricordiamo che il Vangelo che descrive maggiormente la Natività è quello di Luca, ma invece sono citate nel Vangelo apocrifo dello Pseudo Matteo. La levatrice è il simbolo dell'incredulità, sostanzialmente, che poi troveremo anche in San Tommaso. Nei Vangeli canonici, appunto, quando non crederà alla resurrezione di Cristo. E in questo affresco viene rappresentata col braccio paralizzato di fronte a Maria perché ha appena finito di visitarla. Nel racconto dello Pseudo Matteo si dice infatti che lei, incredula appunto che Maria sia stata vergine nel momento del parto, decide appunto di toccare con mano se questo fosse stato possibile, e rimane appunto paralizzata. Ma l'infinita misericordia di Dio si manifesta anche a lei, perché Dio le manda un angelo il quale le dice che solo toccando il piccolo Gesù potrà risanare il suo braccio. E infatti è rappresentata una seconda volta all'interno dell'affresco mentre sta per abbracciare, per toccare il piccolo Gesù che sta per essere lavato anche dall'altra levatrice.
E quindi è un insieme di storia sacra del Vangelo e un insieme invece di leggende legate ai Vangeli apocrifi. Ma questo secondo te per aiutare, non per confondere immagino, ma per aiutare anche i fedeli, in che secolo siamo?
Me l'hai decimo detto? Secolo.
Decimo secolo, quindi siamo nel Novecento, quindi diciamo subito dopo, un secolo dopo Carlo Magno, tanto sì, per avere un'idea.
Sì.
Quindi immagino che fossero quasi tutti analfabeti.
Certo, perché lo scopo degli affreschi un tempo era quello di insegnare. La gente non sapeva leggere e scrivere e quindi solo attraverso le immagini poteva acquisire il racconto della vita di Gesù, ma anche andare oltre il puro racconto, la pura narrazione e capire i concetti teologici che stavano alla base appunto della narrazione cristologica. Quindi appunto, come dicevo prima, l'aspetto della levatrice infatti è collegato a quello di San Tommaso, cioè c'è sempre qualcuno che è incredulo, che vorrebbe toccare con mano, no? Ma la fede non può essere sempre tangibile, bisogna credere per fede.
Bisogna anche affidarsi.
Bisogna affidarsi.
E te ne vai, Maria, fra l'altra gente che si raccoglie intorno al tuo passare, siete di sguardi che non fanno male nella stagione di essere madre. Sai che fra un'ora forse piangerai, poi la tua mano nasconderà un sorriso, gioia e dolore hanno il confine incerto nella stagione che illumina il viso. Ave Maria, adesso che sei donna, ave alle donne come te, Maria. Femmine un giorno per un nuovo amore, povero ricco, umile o messia. Femmine un giorno e poi madri per sempre, nella stagione che stagioni non sente.
Con Raffaella Bardelli, professoressa di storia dell'arte, stiamo raccontandovi l'affresco della Natività che si trova nella chiesa di Santa Maria Foris Portas di Castelseprio. C'è anche San Giuseppe, ma San Giuseppe anche qui, rispetto all'immagine che abbiamo noi della Madonna inginocchiata davanti al Gesù bambino con San Giuseppe vicino in piedi che porta il bastone, questo San Giuseppe è un po' di fianco, come se non c'entrasse poi tanto con la Natività, e mi sembra è seduto e sembra anche un po' perplesso, non so, un po' pensieroso.
Certo, bisogna dire che in quest'epoca e fino alla fine del 1300 e agli inizi del 1400 San Giuseppe viene sempre raffigurato in disparte perché l'attenzione del fedele si doveva concentrare sulla Madonna. Perché viene rappresentato assopito, pensieroso? Perché San Giuseppe ricevette sempre i messaggi da Dio in sogno e quindi questo atteggiamento con cui è rappresentato rimanda proprio a questa descrizione che viene fatta di San Giuseppe nel Vangelo. In questo caso, comunque, abbastanza anche è una figura appunto abbastanza grande, nel senso che in molti casi invece San Giuseppe è addirittura molto più piccolo rispetto alla Madonna.
Proprio per dire che è meno importante.
Esatto.
Sì, erano dei sistemi elementari e semplici per spiegare anche
certo,
qui, no?
Certo.
Una gerarchia.
Certo.
Ascolta, tu ci sai dire qualcosa dell'autore di questo affresco?
Allora, sull'autore è stata fatta un'ipotesi molto interessante da uno storico dell'arte che si chiama Gian Pietro Bognetti, il quale ha scritto all'interno di un testo la sua ipotesi sull'autore, che probabilmente appunto fu di origine occidentale, nonostante appunto si fosse riferito a iconografie orientali bizantine, come dicevamo prima. Perché questa ipotesi? Perché sopra l'immagine della levatrice col braccio paralizzato è stata trovata una scritta che è Emea. Emea è la traslitterazione latina del termine greco Emaia. Ciò vuol dire che l'autore non conosceva il greco, non lo parlava. Infatti aveva traslitterato questa parola in latino, quindi probabilmente si trattò appunto di un autore latino molto abile e capace, cioè lo si vede appunto dalla sua capacità di rappresentare la figura umana e le espressioni dei volti, che fece riferimento appunto, come dicevamo, all'arte orientale, che era il punto di riferimento della iconografia religiosa della Chiesa, insomma. Sulla datazione invece, come dicevo, la recente ipotesi degli studiosi parla appunto del X secolo.
Quindi è una delle immagini più antiche della nostra terra?
Certo, assolutamente.
Quindi vale la pena andare proprio a vederla?
Vale la pena andare a vederla, portare anche gli studenti delle scuole. Perché spesso non si parla più di Castelseprio nelle scuole, quando si spiega l'età ottoniana, l'età carolingia, non si cita più questo monumento che invece è importantissimo, questi affreschi che stilisticamente, ripeto, sono affreschi molto interessanti, preziosi anche nei colori, per esempio, perché qui è stato usato il blu di lapislazzuli, quindi un colore costoso per l'epoca.
Prezioso.
Esatto. Sì. Probabilmente, infatti, questa chiesa era una chiesa gentilizia, quindi una chiesa di una famiglia importante che aveva quindi anche del denaro da investire. Per cui, ecco, tutti questi aspetti che sono da sempre studiati e che porteranno anche con nuovi studi a nuove ipotesi, sono interessanti anche da spiegare agli studenti, perché tanti non sanno appunto dell'esistenza invece di questi affreschi
che abbiamo a due passi da qua.
Certo.
Dopodiché vi do le informazioni per andare a vederlo. Allora, Castelseprio si trova, il comune di Castelseprio, nella zona di Tradate. C'è quest'area archeologica che è molto ben indicata. C'è un numero di telefono 0331 8204 38. È chiuso, come tutti i musei, tutte le aree archeologiche, il lunedì. Da martedì a venerdì è aperto in orario continuato 8:30-19, mentre il sabato e la domenica 8:30-14:30, 17:30-19. Se telefonate, come abbiamo fatto noi, il custode o l'impiegato vi darà tutte le informazioni del caso. Bene, buona visita.